Pronto, buongiorno e complimenti per la vostra trasmissione. A te Mila, a te Marela e al tuo ospite americano.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qua, Leonardo Manera alla mia sinistra. Sempre a sinistra, Leonardo Manera, nonostante Salò. Nonostante.
Io sono liberale, liberista e libertario, te l'ho già detto più volte. Questa è la mia collocazione politica. Liberista un po' meno di una volta, devo dire.
E soprattutto alla mia destra.
That's America!
Eccolo qua, Andrew Spanhauser. Faccio subito un appello, mi raccomando, per favore, non ditegli stasera e stanotte com'è finita la partita dell'NBA.
Stiamo guardando adesso in diretta.
Non diteglielo che non l'ha vista. Non dite a Andrew al 349-238-6666 se per caso sia finita la stagione o fosse finita la stagione NBA. Non diteglielo, mi raccomando.
Lo fanno sempre, sono cattivi.
Siate generosi, insomma, perché sapete che Boston potrebbe aver vinto questa notte. Però, mi raccomando.
Se vincono sarà per merito di Drew Holiday. Drew che scrive Drew come Andrew, però J-R-U-E.
Ah, J, io avrei detto D-R-E-W.
Invece Drew Holiday, gli hanno inventato lo spelling più strano possibile per dire il mio nome.
Va bene, va bene. Quindi mi raccomando, vogliate bene a Andrew, che non spoilerate il finale della partita dell'NBA di stanotte. Molto bene, siamo qui con Paolo Corleoni in regia e la nostra redazione.
Com'è stanco Paolo Corleoni?
Sì.
Sì, si vede che è stanco e anche demotivato.
No, demotivato sì.
Si vede che fa un lavoro che non gli piace, controvoglia. Paolo, cercati un altro lavoro. È arrivato il momento di cambiare. Si vede che è un lavoro che fai senza nessuna motivazione, proprio solo per portare a casa lo stipendio. Fai un'altra cosa, vai a fare delle feste per bambini, mettere la musica alle feste per bambini.
Beh, insomma, è un bel divertimento. Insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi.
Come mai sei così giù di morale, Paolo Corleoni?
Eccolo lì. No, ma è inutile che gli rispondi non è vero, Paolo, intanto non ti sentono in onda e poi non devi, dico anche a Andrew, mai cadere nel tranello di Leonardo
tranello?
Manera
di rispondere a Leonardo Manera sul serio.
Mai
essere onesti con Leonardo Manera.
Mai rispondere, muro su muro. Va bene, parti Paolo, parti.
Anch'io sono andata a vedere la foto di Spannau. Diciamo che è molto simpatico.
Eccolo lì. Inizia il body shaming. Anche per,
grazie.
Per Spannaus.
Drew.
Oh, Boston è 4-0.
Tutti i canestri di chi? Drew Holiday.
Drew. Ma non ditegli chi ha vinto, per favore. Allora, oggi iniziamo così rock duro. Voglio subito convocare gli ascoltatori 800 24 00 24, perché ne discutevamo anche prima di andare in onda con Leonardo e Andrew sul tema Vannacci, siamo sempre lì. C'è un Jeep a Lucca che ha archiviato la querela per diffamazione, per istigazione al razzismo di Paola Igonu, pallavolista che era stata citata nel libro di Vannacci, sapete la questione, come una persona certamente italiana ma che non ha i tratti somatici dell'italianità.
Io adesso vi guardo, cerco di capire se avete i tratti somatici.
Ecco, i tratti somatici.
Io sì, abbastanza. Anche se, voi, per esempio, mia madre...
Chi l'ha detto?
No, adesso ti dico, mia madre era siciliana, ma era chiara di carnagione e con gli occhi azzurri. Quindi è di origine normanna. Quindi non so se io a quel punto ho i tratti veri, classici, diciamo così, dell'italianità, che non si sa bene quali siano, perché poi noi siamo un mischione di etnie diverse, probabilmente, no?
È però un mischione lento nei secoli, nei secoli, nei millenni. Insomma, cioè, esiste l'italianità?
Appunto.
O c'è il globalismo,
no, io dico,
misto di tutto, che dice Alessandro Milan.
Ma no, la questione, io dico, va bene, non è reato, ma io non voglio, io non ho
tu
mai querelato in vita
sempre
mia
sempre contro Vannacci, e ne hai fatto la tua, il tuo cavallo di battaglia,
contro,
diciamo,
idee,
essere
contro le idee di Vannacci, non
direi contro Vannacci tout court.
Cosa hai detto di lui, che ha una faccia...
No, assolutamente non mi sono assolutamente mai espresso in questi termini. Dico che ha delle idee razziste, proprio lo dico, perché nel 2024, questa è la domanda che nessuno ha mai fatto a Vannacci, la ripeto mille volte, perché si concentra sul colore della pelle e non quello degli occhi, o sul fatto se una persona legga libri thriller o gialli o romanzi, o se uno ami andare in montagna o al mare, o se uno preferisca la pasta alla minestra, perché distingue le persone non per queste caratteristiche, ma per il colore della pelle. Come lo definiresti tu, Andrew?
Una visione etnica della società.
Una visione etnica.
E adesso per me è un altro modo di concepire il proprio carattere nazionale. Forse in Italia sta cambiando, tu dici che ci sta cambiando,
non lo so, cioè, perché dice non fa una distinzione tra le persone, tra il chi ha capelli e chi no. Ah no, ha parlato anche dei capelli rossi una volta.
Capelli, no. Adesso mi sto guardando anche su questo punto.
Nel libro, come mai era arrivato? Io non ho visto, non ho letto il libro. Come mai era arrivato a parlare di questo argomento? All'interno di che contesto era inserito?
Adesso io.
Quindi tu prendi delle frasi a caso e decontestualizzi.
La frase che è diventata famosa. Comunque, insomma, io sto con Gramellini che dice: va bene, non è reato. Oggi scrive sul Corriere, però sdogana questa sentenza, questa archiviazione, sdogana il fatto che adesso tutti si sentiranno autorizzati, non so, nei bar d'Italia a dire quello hai visto, non è italiano perché è, non lo so, perché c'ha gli occhi a mandorla.
No. Però non è vero, adesso per dirla tutta, non è vero che lui ha detto non è italiano, lui ha detto Paolo Egonu è italianissimo, l'ho sentito anche l'altra sera, non ha i tratti somatici, ha detto tipici,
se avesse detto storici
dell'italianità. Sì, ha detto.
Però ha detto italiana, è italianissima, come
certo,
quelli
da passaporto. È italiana, ma non ha i tratti somatici dell'italianità.
Ma avete bisogno della legge, cioè di una sentenza del tribunale per dire come trattare le persone?
No, io vorrei sapere, però, non so, negli Stati Uniti, se uno vede, ecco, Drew. Che sta facendo tanti canestri.
Non sa scrivere il mio nome, ecco.
Che è nero di pelle,
sì,
no? E se un commentatore dell'NBA però adesso dicesse non ha proprio i tratti somatici tipici del bianco americano, dell'americano tipico, dell'americano tipico.
Tanto non lo potrebbe dire perché appunto i neri ci sono in America dal 600.
E tra l'altro, scusa, tu esalti tanto gli americani, i neri erano schiavi fino al 1865, quindi non è che adesso sti americani fanno i fenomeni che fino al 1865 erano utilizzati come schiavi nelle piantagioni di cotone.
Ma vorrei sapere cosa succede se un telecronista
americano dicesse quello non è un americano vero, no? Sarebbe cacciato subito, non lavorerebbe più in televisione. Però non va mica in galera, non viene mica condannato.
Ma no,
c'è la libertà di espressione anche delle opinioni più terribili.
No,
c'è la libertà.
Ma
c'è.
Non vorrei mica Vannacci in galera, ci mancherebbe.
Però sarebbe cancelled culture.
Secondo me tutto questo sdogana, ecco, per esempio il titolo che oggi ho letto sulla Verità e l'articolo che quando ho iniziato a leggere mi è venuto, caro Leonardo Manera, il tono che usi tu in un radiogiornale.
Quindi vuoi che legga questo articolo come se fosse GR Meloni?
È perché ho letto il primo aggettivo che mi ha...
L'aitante Roberto Vanacci mura anche Paolo Egonu. La pallavolista della nazionale italiana aveva denunziato per diffamazione il neo eurodeputato della Lega perché sentiva offesa da un passaggio del suo bestseller. Ma il GIP di Lucca, accogliendo la richiesta della procura, ha archiviato l'accusa. Nessun insulto e nessuna denigrazione da parte del generale, si legge nella sentenza, ma al massimo una frase che può essere valutata come opportuna o inopportuna. Insomma, per una volta vince la libertà di pensiero, al di là del fatto che un concetto possa essere valutato più o meno elegante, raffinato o in linea con mode e contesti. I reati penali sono altra cosa, ma le denunce infondate per diffamazione sono ormai una forma di intimidazione.
Si scherza e si sorride. Vabbè, dai.
L'aitante Roberto Vanacci.
Ho letto aitante. Come traduciamo aitante?
Non lo so.
Ah, ma sai cosa vuol dire?
No.
Ah, attenzione, aitante vuol dire bello così, anche
vigoroso.
Molto forzuto. Okay. Aitante.
Mi fate imparare una parola nuova.
Molto in grado di fare anche uno sforzo fisico. Aitante. Vabbè. Dai, alle 9:20 minuti voi mandate i vostri messaggi, tanto i messaggi sono bloccati da
non
ieri,
li vediamo
da
ieri, quindi anche se 18. State spoilerando, noi siamo a 13:08 per Boston
su WhatsApp. Parliamo di quello che è l'attualità e lo facciamo, se allarghiamo gli orizzonti, in Europa, in Francia, ma anche in Italia, con quello che succederà oggi con le opposizioni in piazza. E voglio chiedere la prima domanda a un professore, a un filosofo, a un uomo che qui anche varie volte ha detto ci vorrebbe più Europa, magari ci fosse più Europa, ma vede un'Europa sempre asfittica, un'Europa abulica. È il professor Massimo Cacciari, che saluto con piacere. Buongiorno professore, eccoci qui.
Buongiorno a lei.
Allora, che Europa si vede? Tutti sono concentrati adesso sulla Francia, sulla Germania, oddio, anche a capire se Ursula von der Leyen avrà ancora una maggioranza, ma secondo me questo interessa forse un po' meno ai cittadini, è più una questione politica.
I problemi per la Commissione e per la Presidenza della Commissione derivano essenzialmente dai risultati che ci sono stati appunto in Francia e in Germania, che sono per certi versi eclatanti, no? Perché una sconfitta del presidente di Macron di quelle dimensioni era sì in qualche modo possibile, ma anche cioè, gli effetti sono abbastanza dirompenti. E in Germania poi secondo me è ancora più grave, perché il sorpasso dell'estrema destra da parte dell'estrema destra del Partito Socialdemocratico è qualcosa di storico, non c'è dubbio.
Ma, quindi, ma la preoccupa quindi questo?
Le difficoltà derivano da lì e quindi bisognerà vedere se il centro intende davvero insistere sulla von der Leyen, bisognerà che si mettano d'accordo con una parte della destra, magari con la Meloni. Mi pare che la Meloni sia molto intenzionata in cambio di un posto importante nella commissione, anche aggiungere ad appoggiare la von der Leyen, accentuando le sue diversità da Salvini.
Non so se lei è preoccupato, non so, io vedo la Francia, quando vedo, può sembrare una notizia minore, ma un giocatore come Mbappé o Lilian Thuram, ex campione del mondo, che dice ai giovani andate a votare perché bisogna frenare questa avanzata della destra, forse è un segnale in realtà non da sottovalutare, no?
Ma guardi, vediamo un po', mettiamo le cose un po' in una prospettiva storica, se no non si capisce. Capisce niente, perché di inseguire la cronaca sempre c'è stato questo appello alla antifascista del tutto generico in Francia, al suono della Marsigliese ogni volta che la destra ha messo il naso fuori dalla porta. Per la Presidenza della Repubblica è successo quasi sempre così ultimamente, no? Al secondo turno l'appello generale tutti insieme con la Marsigliese e fermiamola Le Pen, quindi non c'è una sostanziale novità. Se noi andiamo a vedere i contenuti, è una coalizione abbastanza ridicola come quelle italiane, cioè non c'è nessun vero denominatore comune strategico, politico, né sull'Europa, né sulla politica internazionale, né su niente. C'è questo appello antifascista che secondo me avrà sempre meno richiamerà sempre di meno, avrà sempre meno appeal.
Ma professore, questo è anche perché la Le Pen in qualche modo ha imparato forse un po' dalla Meloni,
senso
si è,
ma se non
si è moderata imparerà. Un po' sull'Europa, sulla Russia.
Ma se non ha imparato imparerà, è chiaro, no? Le destre se vogliono governare in Europa non possono assolutamente più presentarsi con saluti romani, razzismi, sovranismi ridicoli, eccetera. Quindi sì, ci sarà sempre al loro interno una parte deplorevole e disgustosa di ex fascisti e peggio ancora, però è una parte ininfluente come nel caso dei Fratelli d'Italia.
Poi col tempo sarà sempre meno chi ha proprio un legame col passato,
speriamo,
qualcosa di nuovo.
Comunque che sia di meno, che rimanga quella o che anche aumenti un po', non cambia assolutamente niente. Se una forza di destra oggi vuole governare in Europa deve essere una destra alla Meloni, e già la Meloni fa fatica, e già la Meloni è lì sempre a ripulirsi, no? Figurarsi la Le Pen. La Le Pen dovrà passare un bel purgatorio prima di essere ammessa ai circoli buoni europei. E comunque, ripeto, il problema non è questo, questo è l'abbaglio in cui continuano a cadere tutte le cosiddette sinistre. Il problema non è quello. Il problema è uno spostamento a destra reale di tutto l'asse politico europeo, sul piano delle convergenze in politica sociale, in politica economica, sul piano delle politiche estere, sul piano dell'immigrazione, sul piano dei diritti. È uno spostamento a destra, ma non di una destra fascista, che è ridicolo anche solo pensarci. Una destra a destra, di una destra neoliberista, e di una destra che anche sul piano dei principi generali si muove come la Meloni.
Guardi, ma non sono neoliberisti.
Guardi recentemente le questioni sul carcere, ad esempio. Quindi...
Sì. Lei, guardando anche in Italia, infatti leggevo oggi sulla stampa in un'intervista, ha detto pensare di frenare la Meloni, oggi l'opposizione va in piazza dicendo, cantando Bella Ciao, è patetico
perché non c'entra più, non è più l'avversario, capisce? L'avversario di una sinistra oggi in Europa dovrebbe essere la von der Leyen, dovrebbe essere la politica estera che fa l'Europa, dovrebbero essere le politiche sociali ed economiche, cioè dovrebbe essere questo, no? I fascisti. Esattamente come in altre epoche, non so, l'avversario della sinistra, il competitor della sinistra cos'era? Almirante? Era almeno una parte, un settore decisivo, importante, Doroteo, della Democrazia Cristiana. Insomma, non puoi parametrare la tua azione a quelli che fanno il saluto romano. È ridicolo.
Solo che
allora, questa sinistra dovrebbe spiegarci qual è su che cosa vuole costruire la sua coalizione, su quali sono i principi e i programmi, i progetti su cui costruire la sua opposizione. Ma l'opposizione a che? Ma l'opposizione è al centro, l'opposizione a chi porta avanti una vera politica di destra in Europa.
Sì, sì, infatti dico, se la lotta al fascismo non è più un elemento realistico da parte della sinistra, la sinistra deve inventarsi qualcosa di nuovo, una nuova identità sulla base della quale combattere la destra. Mi pare che anche lei dica che al momento questa identità manchi.
Mi manca completamente.
Contro la guerra non mi sembra che sia la loro posizione.
Ma sulla guerra è una debacle, a mio modestissimo avviso. Ma anche sul resto, ripeto, qual è la proposta di questa, chiamiamola così, opposizione in Italia, ma per non parlare in Francia, per non parlare in Germania, sulle politiche di convergenza necessari in Europa, in politica fiscale, in politica sociale, qual è la sua proposta? Qual è la sua proposta per la democratizzazione dell'assetto complessivo delle istituzioni europee? Cosa chiedono? Cosa dicono? Non so, una volta c'erano gli Spinelli, c'era qualcosa, adesso che cosa c'è? Perché anche, veda, una forza politica si costruisce anche in base a qualche idea, a qualche idea regolativa, non necessariamente su quello che puoi fare dopo domani.
Sì, cioè, sì, lei l'ha detto.
Un orientamento generale, una strategia, no?
Con una frase efficace, lei ha detto: non basta mettere dentro da una parte Tarquinio, che sappiamo antinato, pacifista, e il suo opposto. Non è pluralismo, ma arlecchinismo. Questo è severissimo. Lei, però. È severissimo.
Arlecchinismo, perché veda, cioè, in un partito c'è una linea stabilita da un congresso. Nella Democrazia Cristiana c'erano correnti che si massacravano tra di loro, ma c'era una linea stabilita da un congresso e un capo che era espresso da quella linea che era risultata maggioritaria in un congresso. Ma si rende conto che sono 30 anni che non succede niente di tutto questo all'interno di nessuna forza politica italiana? Perché Fratelli d'Italia? Perché Fratelli d'Italia? Lì c'è stata una linea espressa dalla Meloni che ha stravinto e intorno a quella si organizzano anche delle correnti o delle sensibilità diverse. Sì. Ma ancora una linea. Non puoi dirmi che sei pluralistico perché ci metti dentro tutto. È ridicolo, insomma, ma lo capisce anche un bambino.
E la segreteria del Partito Democratico non esprime una linea?
A quale? 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 Adesso esprime la Schlein come segretaria. Si sta muovendo, secondo me, secondo una prospettiva corretta metodologicamente. Cerca di fare la coalizione con l'altra forza dell'opposizione più importante, ha lasciato perdere di inseguire i Renzi e i Calenda, che era una cosa dall'altro mondo, e quindi cerca un rapporto con i 5 Stelle. Bene. Ovvio, primum vivere, e sì. Si tratta semplicemente di un primum vivere, non di una sì. Grande strategia. Dopodiché deve riempire di contenuti questa indicazione puramente metodologica, e altrettanto devono fare i 5 Stelle, e poi su questa base vedere se ci sono delle convergenze reali su cui poter pensare ad una vera coalizione e non soltanto ad un mettersi insieme per riuscire appunto a sopravvivere, perché con le leggi elettorali attuali, se tu non ti metti insieme perdi dappertutto, ovviamente.
Noi intanto la ringraziamo molto, grazie professor Massimo Cacciari.
Grazie a lei.
Vediamo un po' i segnali dell'alleanza, chissà se ci sono. Da una parte Beppe Grillo ha detto, Leonardo, con una delle sue battute che lo rende il comico sicuramente migliore d'Italia, Conte ha preso più voti Berlusconi da morto che Conte da vivo. Vabbè, è stato un po' duro. Qui ci stava bene un Conte lì in regia. Cos'è una battuta comica? ci stava bene, va bene, dai, andiamo.
Sono un po' preoccupato, sai? Sono stato convocato ai piani alti di Radio 24 a parlare con la voce.
Accidenti.
Non so cosa mi devono dire.
A te mai è successo, Andrew? Sai che c'è la voce, quella che è detta la linea.
Così. Una volta ho chiesto io di andare su.
Già, che arroganza. Il solito americano che viene qui e lui
vado
vuole,
io a parlare con la voce.
Se la voce vuole parlarti, ti parlerà. Se no,
questa grande stanza con un tavolo molto lungo.
Ho dovuto insistere.
C'è una voce che ti parla. Sì. Tu non sai da dove arrivi questa voce, però...
Come odds,
però dà delle direttive.
Bene, sì, io sono stato convocato a parlare con la voce.
Accidenti. Io no, pensa, guarda, mi stai superando. Vabbè, pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Si rende conto che un suo senatore del suo partito si è permesso di fare una battuta omofoba, veramente degradante sul presidente Macron? Ma è questa la vostra politica estera? Cos'è, un copione comico? Ma è il presidente del Consiglio dell'Italia! Non è un capo comico! Siate seri!
Lo dice lui!
Però Beppe Grillo,
secondo me dovremmo scusarci con Conte noi.
Tu forse.
No, anche tu, tutti
tu forse.
Qua. Perché insomma alla fine ridiamo sempre quando ascoltiamo queste sue esternazioni, però il suo modo di parlare, no?
Tu forse. No, ma voglio dire, lo prende in giro, ride di Conte, non di Conte, di quello che fa politicamente, di come si esprime, di quando perde la pazienza da un anno, e adesso dovresti chiedere scusa tu, Andrew, cioè che sei qui.
Fa il furbo.
Fa il furbo. No, non faccio il furbo, dico che alla fine l'abbiamo un po'. Così ogni volta.
L'ho! Devi dire l'ho!
Cos'è un copione comico?
Che riso!
Questo ce l'ha Leonardo quasi come suoneria. Suoneria del telefono.
Ma perché non si scompone in Europa? Perché non ti hai da morire in Europa?
Ce l'ha, se l'hai fatto mandare perché si sorride di questo. Fermati, fermatevi. Sì. Adesso dobbiamo parlare seriamente. Dobbiamo parlare seriamente e vogliamo ringraziare una ospite che abbiamo chiamato questa mattina. Ringraziamo la struttura di Medici Senza Frontiere perché sono momenti drammatici. L'unità titola così: altra strage di Stato. Beh, sapete, l'unità Piero Sansonetti punta molto su questo, anche con un titolo molto forte. 60 morti, 26 bambini, vi bastano? Ci sono stati due naufragi, una Roccella Ionica, dove ci colleghiamo con Cecilia Momi, che è responsabile affari umanitari di Medici Senza Frontiere. Buongiorno Cecilia, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
E le rubiamo pochi minuti perché ci sono emergenze primarie da affrontare, ma vorremmo capire se ci può descrivere quello che si sa, i dettagli di quello che è successo a Roccella Ionica ieri.
E purtroppo i dettagli sono ancora pochi perché il recupero è stato tragico, le persone, i sopravvissuti sono 11, i dispersi sono 66 o 67, c'è per ora c'è solo il corpo di una donna incinta che ha perso la vita durante il trasporto e i sopravvissuti sono tutti ospedalizzati con traumi fisici e psicologici.
È dovuto al mare che si è increspato il fatto che a un certo punto la nave, la barca a vela si sia spezzata, cioè cosa raccontano i superstiti di cosa è successo in mare?
I superstiti, noi siamo con un team di emergenza per un primo supporto psicologico e i superstiti hanno bisogno prima di tutto di conforto, prima di realizzare e ricostruire le dinamiche dell'incidente e a mettersi in contatto con i parenti per avvertire di essere ancora vivi. Le dinamiche dell'incidente sono le dinamiche che si sono ripetute troppe volte. Nello stesso giorno ci sono stati due naufragi, uno nei pressi di Lampedusa e uno per cui stiamo intervenendo adesso. È una rotta lunga che richiede 7 giorni di navigazione e i pericoli quindi si moltiplicano.
Siamo sempre a fare gli stessi discorsi, su questo coinvolgo anche Andrew, Leonardo, è sempre il racconto delle stesse tragedie, no? E ci saranno poi sempre le solite polemiche, non dovevano partire, devono partire, bisogna soccorrere, tutte le volte a ogni tragedia si fanno gli stessi discorsi. Cosa si può dire, Cecilia Momi, di nuovo, per fare un passo in avanti nel dibattito?
Per fare un passo in avanti bisognerebbe rimettere in discussione sicuramente il dibattito politico attuale che parla sempre più di securitizzazione delle frontiere e di gestione delle migrazioni in paesi terzi invece di parlare di vie sicure e legali per far accedere le persone che hanno bisogno di raggiungere un posto sicuro e protetto.
Sì, i famosi corridoi umanitari, come vengono definiti.
I corridoi umanitari sono l'unica via per ora possibile, percorribile, ma le politiche nazionali ed europee vanno in tutt'altra direzione e questi sono i risultati che noi vediamo nel nostro lavoro tutti i giorni.
Quindi praticamente non si riesce a mettersi d'accordo sulla cosa base, cioè cosa fare con queste persone. Non si possono fermare, cioè non si ferma, non si riesce a bloccare le partenze, e quindi una volta che sono in viaggio, cosa bisogna fare con queste persone? Se ho capito bene, insomma, a meno secondo Sansonetti, ma chiedo anche a lei, cioè il governo italiano dovrebbe dire semplicemente: la gente che arriva dobbiamo soccorrerla subito.
Dobbiamo assisterla, soccorrerla. Sono le persone che hanno perso la vita in quest'ultima tragedia, sono intere famiglie composte da uomini, donne, bambini che cercavano soltanto la salvezza di raggiungere i nuclei familiari già presenti in Europa. Noi siamo stanchi di recuperare corpi e di assistere le persone che sopravvivono a questo difficilissimo viaggio.
Senta, ma ormai appunto queste tragedie si ripetono da anni. L'ultima legislatura del Parlamento europeo era di competenza di un governo sicuramente non di destra, di una commissione non di destra. Perché non si riesce mai, dal suo punto di vista, anche con maggioranze, diciamo, che sono di centro e centrosinistra, a trovare una soluzione che vada incontro ai problemi di queste persone?
Guardi, noi lavoriamo con tutti i tipi di governo, non spetta a noi di certo l'opinione politica e schierarci con un governo rispetto a un altro. Quello che ci interessa è poi le decisioni che vengono prese e deve essere fatta una decisione di campo, stare dalla parte delle persone che hanno più bisogno, che non smetteranno di partire soltanto perché noi abbiamo deciso di invertire i cosiddetti pull factor, perché le persone partono lo stesso, attraversano le frontiere lo stesso, e noi vediamo che si mettono in pericolo perché si mettono in mare o attraversano la rotta balcanica, ma per loro è un mettersi in salvo perché scappano da territori molto più pericolosi che affrontare il mar Mediterraneo o le polizie di frontiera.
Noi Cecilia Momi la ringraziamo, la lasciamo al suo lavoro, che
grazie
è
a voi.
Più importante, ripeto, responsabile affari umanitari di Medici Senza Frontiere, da Roccella Ionica ci parlava, dove è stato uno dei due naufragi di questi giorni. Fammi fare un aggancio anche al podcast che facciamo, no? That's America, perché il tema migratorio è un tema che c'è, anzi questa settimana parleremo proprio nella puntata di che uscirà giovedì, di migrazioni anche degli Stati Uniti. Avete un confine di 3.000 e rotti chilometri con il Messico
e arriva un numero record.
Non c'è il mare, ma il deserto.
Non c'è il mare, almeno quello, c'è un deserto. Piccolo fiume e qualche volta
il Rio Bravo.
Il Rio Grande.
Il Rio Grande, scusa. Dov'è il Rio Bravo?
Ha fatto il Precisetti e ha perso.
Però il problema è che lì la gente arriva a piedi, quindi almeno non c'è il naufragio. Poi vogliono tutti. Però non lo spiego, sai perché?
Perché
bisogna ascoltare il podcast.
No, va bene, però un dettaglio ce lo dai. Cioè, anche lì c'è il tema, come dire, di molte persone che muoiono nel tentativo di passare il confine. Sì.
Non quanto succede qui, appunto, perché non c'è il. Ci sono però delle condizioni dove la gente si ammassa vicino al confine, delle condizioni terribili. Poi l'obiettivo è entrare. Se superi il confine, allora praticamente. Hai il diritto di rimanere fino a quando non ci sarà l'udienza in tribunale, che può passare. Che il nostro sistema purtroppo è un po' come il vostro, non riesce a gestire tutti questi
adesso
numeri.
Non dare troppi dettagli.
Quanto tempo può passare?
Può passare anche 2 anni. E dopo 6 mesi hai dei diritti.
Vabbè, ma non fare altre domande. Basta. C'è la puntata che esce giovedì. Comunque, Leonardo, io intanto rispondo per te. Il Rio Bravo è come chiamano in Messico il Rio Grande.
E quindi tu sei
la stessa.
No, tu.
Andrew, no, tu mi hai criticato. No. Tu mi hai criticato dicendo che avevo
perché
sbagliato.
Ho seguito Andrew che ti ha detto hai sbagliato. Il Rio Bravo, sì, che tra l'altro è anche il titolo di un film.
Chiedi a mio cugino messicano, dirà il Rio Bravo.
Rio Bravo. E tu il Rio Grande.
E quindi avevo detto giusto.
Siete
come
razzisti,
sempre.
C'è anche lo stesso. Sì, come
siamo
sempre.
Pluralisti. Ma si subito sa. Tu con questa.
Ma tu lo sapevi che Leonardo Manera ha sempre ragione. Cioè, alla fin fine, noi lo critichiamo.
Era nel contratto,
eccetera.
Nel contratto che ho firmato. C'era
intanto
scritto.
Informiamo gli ascoltatori che Dallas e Boston stanno in questo momento quanto 39 Dallas.
48 Boston.
Boston 48. Mi raccomando, non mandate messaggi, tanto
anzi
sono...
mandate tutti i messaggi che volete, che non
bloccati,
li vediamo.
Sono bloccati e Andrew Spanhaus non può leggere i vostri messaggi e non ha visto la partita questa sera. Fai un pronostico questa
ma
notte.
Secondo me Boston vince di 20.
Sei un buffone. Andiamo al traffico.
Nessuno. 100 Milan.
Che non ci stia ascoltando nessuno, non ci mandano messaggi WhatsApp, è che è tutto bloccato e quindi non possiamo mandare.
E forse non torneranno mai più.
No,
chi lo
adesso,
sa. Ma non si sa, al momento non si può sapere.
Sì, sentivo che qua dicevano rinuncia. Stiamo provando a ripristinare rinuncia.
Ma poi qualora anche dovessero tornare, cosa succede? Arriva tutta quella messe di messaggi insieme che finirà di nuovo per bloccare tutto.
Ma no,
perché
dai,
è un carico troppo grande.
Abbiamo un programma di intelligenza artificiale che farà la sintesi di 3.000 messaggi, la sintesi in due frasi.
Parliamo un po' di quello che succede in America. Leonardo, non sei emozionato che tra due settimane c'è il primo debate
il dibattito, 27 giugno,
cioè Trump e Biden?
Io mi immagino se venisse sciaguratamente rieletto Biden,
attenzione, sta con Trump. Con Trump.
Ma come sarebbe Biden tra 2 o 3 anni dal punto di vista...
Ma sai che tra 2 o 3 mesi?
Sì, dal punto di vista della presenza...
Si può dire libertà di
puoi
espressione.
Puoi dire tutto quello che vuoi, puoi dire anche che non sa camminare, non sa parlare, ha i tratti somatici del Delaware.
Va bene. E ecco, come sarà tra 2 anni Biden?
Questa è la domanda che si pongono tutti, visto che come sta oggi. Però... sembra che ragioni ancora.
Lui sembra veramente incredibile
avrà
questa cosa.
La possibilità, ma giusto perché ha la schiena che gli fa male, è un po' rigida.
Trump lo prende proprio in giro su questo, cioè fa tutti i video anche prendendo.
Trump fa un bel po' di confusione quando parla. Ma il fatto che il 27 giugno, cioè tra 10 giorni, Biden dovrà dimostrare che è ancora capace.
Perché
di
fanno un dibattito proprio.
Fanno un dibattito uno
in diretta,
contro uno.
Lo fanno in diretta.
In diretta, certo.
Ci sono tutte le regole.
Non puoi neanche avere gli appunti, non puoi avere nulla.
Aia.
No? E
Biden
è impegnativa, tu devi
ma lui avrà un auricolare Biden con qualcuno che gli suggerisce cosa dire.
Auricolare. Ma lui ha un chip dentro il cervello direttamente.
No, attenzione, ci sono tutte le regole. La CNN fa il dibattito.
CNN gestisce il dibattito.
Ha detto il nuovo regolamento su cui si sono accordati gli staff è quando parlerà uno spegneranno il microfono all'altro.
E questo perché l'altra volta Trump interrompeva sempre, no?
E ma quindi... può fare gesti almeno?
Fare gesti ma non si vedranno. A me, non lo so, bisogna vedere se
verrà
se fanno, probabilmente non lo fanno perché Biden ha imposto queste regole. Allora, sappiate che è stato Biden a chiedere di fare il dibattito presto, anche se Trump diceva qualsiasi
perché dice dopo non sarebbe più stato in grado?
Perché?
Perché? No, certo, secondo me è più fresco verso le 5 del mattino.
Perché il tempo stringe, Trump ha un vantaggio di meno di un punto nei sondaggi, però insomma sono lì, sono a pari più o meno e Biden sa che deve cominciare a convincere la gente, quindi questo è il momento, è il momento che deve sfruttare.
Cioè, perché poi il problema, se venisse rieletto Biden, ipotizziamo sciaguratamente,
se ancora stai per Trump,
alla fine le decisioni, se Biden non fosse più tanto presente a se stesso, le prenderebbe, immagino, su staff.
Sì, ma c'è Jake Sullivan che ha 40 anni praticamente.
Ho capito, però non è uno scelto dagli elettori, quindi
per adesso scegli ancora
l'America
lui,
si troverebbe a subire delle decisioni prese lo staff di Biden.
Vabbè,
che
ma scusa, ma
non è
perché adesso prende tutte le decisioni il presidente e basta. Cioè
no,
staff,
lui imposta la direzione. E vi svelo un segreto. Sto scrivendo un libro proprio per spiegare.
È una continua promozione.
Quello che
viene qui solo per far promozione e incassare dei dollari.
Quando uscirà questo?
Uscirà a ottobre, i primi di ottobre.
Cioè, proprio... Altro che io quando pubblicizzo i miei spettacoli. Io qui.
Dove sei venerdì? Tra
a Torino al Parco Dora.
Rinuncia subito lui.
Quindi dicevi, spiegherai in questo libro.
In questo libro come Trump e Biden hanno cambiato l'America.
Ho
in
capito,
modo...
l'hanno cambiata, ma adesso sono un po'...
È una gerontocrazia totale. Dovrebbero andare a dormire, riposarsi, va bene. Però
l'hanno cambiata, ma adesso sposta, scansatevi.
C'è un motivo per cui ci sono ancora loro due.
Non ci sono altri più bravi.
No,
ma non è vero.
Ve lo spiegherò, lo saprete a ottobre. Beh, quando leggerete il libro.
Dacci un'anticipazione. Cioè, qual è il
perché
motivo?
Sono i due presidenti che più hanno cambiato l'America.
Questo ce l'hai detto,
ma
già
ho capito,
molte volte.
Ma questo l'hanno fatto
però
in passato.
Non avete capito.
Ma adesso basta, si spostino.
È una gerontocrazia, altro che la più grande.
Adesso,
un ospizio. Adesso
vi dico un'altra cosa. Se Biden dovesse andare male tra 10 giorni, allora si comincerà a discutere se sostituirlo.
Come si giudica se uno va bene o va male? Tipo se fa una gaffa.
Se sembra confuso durante il dibattito, non
secondo
è in grado di rispondere. Se ripete la stessa cosa 3-4
esatto,
volte,
anche
se si addormenta, se cade.
No, dai, con i microfoni spenti, ma Trump parlerà per distrarlo.
In continuazione.
Ma certo,
sì.
Gli dirà: ma smettila. Vecchio.
Dicono che fa anche dei rumori col corpo, Trump. Quindi.
Vabbè, li farà apposta. Non vogliamo sapere dettagli. Va bene, la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce.
Hai altre cose qui da promuovere. Tu per incassare dei dollari.
That's America!
Il po'. Non vi sentite un po' soli senza i messaggi? Senza...
Sì,
io mi sento un po' nudo.
Veramente.
Ma ci siete, cari ascoltatori?
Sai
dateci
cosa si
un
potrebbe
segnale
fare?
Telefonate.
Non c'è un numero di telefono sul quale mandare i messaggi che possiamo utilizzare?
Si chiama WhatsApp.
Dai,
no, non,
WhatsApp,
no, non della radio, privato. Privato.
Ah, sì. Privato. Sì,
allora,
il tuo, aspetta.
Vi do il cellulare di maniera.
3-4.
Allora. No, c'è la solita pantomima che comincia a dire i primi numeri e dice no, scherzo.
3-3-3.
La solita pantomima.
Dai, andiamo al giornale radio.
Uno, nessuno, 100.000.
Se non sbaglio, oggi sarebbe stato il compleanno di Raffaella Carrà. Avrebbe compiuto 81 anni se fosse stata viva.
Per fortuna non mi avete chiesto, non avrei saputo proprio.
Oh, Leonardo ha sempre ragione.
È un difetto che alcuni di noi hanno.
Perché mi informo prima di venire in trasmissione, leggo tutti i giornali, tutte le riviste, tutti i social per essere sempre pronto a ogni domanda.
Un giorno gli farò io le domande giornalistiche, allora, all'informato.
Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Tu è da un po', caro Andrew, che non ci dici il detto, non ci hai detto il detto, o le giornate bizzarre che avete voi negli Stati Uniti.
Allora, un detto per quelli che vogliono dirmi l'esito della partita,
sì?
Boston più 20.
Boston più 20, secondo te questo è il pronostico di Andrew Spano?
Pronostico, perché quando perdi di 40 la volta prima poi torni a casa e vinci così.
Va bene.
Let the cat out of the bag.
Sì.
Cioè, lasciare il gatto sfuggire dal sacco. Voi dice,
no,
dite,
noi
voi dite in un modo diverso.
Noi diciamo non dire gatto se non l'hai nel sacco.
Invece questo ha un altro significato. Let the cat out of the bag, cioè lasciare sfuggire il gatto, significa lasciare uscire un segreto.
Cioè, incredibile, guarda, noi non riusciamo a metterlo nel sacchetto, loro invece ce l'hanno già nel sacchetto il gatto.
Non fatelo uscire.
Vedi proprio come siamo agli antipodi a livello culturale.
Ma gli americani sono tutta altra cosa. L'ho visto l'altro giorno dal Papa, la differenza tra italiani. Erano tutti comici.
Ah, è vero, perché c'erano i comici americani famosi.
Sì, loro sono più cacciaroni, rumorosi, non rispettosi anche.
Eravamo in queste... tutto quello che si dice degli italiani.
Eravamo in queste, che queste sale che incutevano anche un po', insomma, di timore reverenziale per la struttura stessa.
Sì, quindi... per voi, il Papa, oddio.
No, ma non per il Papa in sé, proprio il Vaticano, per il Palazzo. Anche il
Quirinale,
Vaticano.
Quando sono stato al Quirinale, ma il Quirinale,
vedi,
Quirinale.
Vedi, noi
Quirinale,
italiani,
Quirinale, vabbè.
Noi italiani gesticoliamo, facciamo rumore, però effettivamente in questo contesto Vaticano mi immagino più l'americano. Uè! That's Michelangelo!
Sì, e più o meno facevano così, perché sono abbastanza irrispettosi anche. Poi non è questione di non rispetto, è questione di non capire dove si trovano, di non aver rispetto.
Voi avete questa reverenza per le strutture aristocratiche.
Ma non per le strutture autocratiche. Sei lì in un posto tutto affrescato da Raffaello, Michelangelo. E tu...
Michelangelo! Ma non, sei Michelangelo!
Non scherzavano Raffaello e Michelangelo.
È la differenza in arte, per esempio, la pop art americana, Andy Warhol, sì, l'ha fatta riportando le zuppe, no? La Campbell, eccetera, perché non avevano storia. Quando non avevano storia, quando i pittori italiani, Tano Festa, Mario Schifano, hanno fatto la pop art, la loro pop art era riportare Michelangelo, gli affreschi della Cappella Sistina in stile pop, proprio una diversa cultura,
siete
che la dice lunga.
Siete avvantaggiati. Però se vai a Washington, se vai in giro per l'America, trovi delle repliche dei templi greci,
sì, a Las
romani.
Vegas.
A Washington, i palazzi del potere,
sì,
in Virginia.
È molto kitsch.
La legislatura della Virginia, a Richmond, è in un palazzo che è una replica esatta di un tempio del
repliche,
primo secolo.
Siete stati i primi cinesi della storia, voi.
Perché voi avete copiato anche voi,
Che bello, io mancherebbe solo Massimo Fini qui a parlare con Andrew come terzo vertice del triangolo, così Massimo
Provateci.
Fini sugli Stati Uniti. C'è Vladimiro dalla provincia di Arezzo, ci chiama, buongiorno Vladimiro. Oh, finalmente non ci sentiamo nudi, un po' di ascoltatori che non possono mandare messaggi, ma Vladimiro, eccoci qui.
Buongiorno.
Prego.
Senti, io volevo rispondere un po' a Massimo Cacciari.
Sì.
Che lui non vede il fascismo, non vede il pericolo fascista, ma dove vive? Non vede l'attacco all'indipendenza della magistratura.
Non è che non vede. Che è un'altra cosa nel caso.
Non vede l'attacco alla democrazia e al Parlamento con il premierato? Non vede l'attacco alla libertà.
Sono due cose, Vladimiro, mi scusi, sono due cose diverse. Un conto è criticare la riforma che stanno discutendo.
Queste erano nel piano Gelli di rinascita, queste riforme che sta tentando di fare la Meloni, era nel piano di rinascita di Gelli, un fascista dichiarato, e sta portando avanti quelle riforme.
Sì. Ma perché il premierato,
questo,
perché il premierato sarebbe fascista?
Non alla filosofia.
Secondo me,
adesso che non vede questi pericoli, allora non parli più di politica.
Ma guardi, Vladimiro, io secondo me è sempre la questione del volere ormai polarizzare il dibattito. Uno può criticare la riforma, ma dire con questo che siccome la voleva Gelli è fascismo, cioè secondo me la semplificazione non aiuta, però Andrew...
Io ho letto un po' della riforma, a me sembra francamente un po' timida la riforma, cioè premierato però rimane un Presidente della Repubblica, può scegliere le Camere, lui nomina ministri, senso, perché lei vede un pericolo di fascismo qui?
Perché la
nomina ministri, ma il potere non ce l'ha più, diciamo, il potere fra virgolette di controllo di queste nomine del Presidente della Repubblica, è tutto in mano al Premier, che verrà votato da un 20-25% degli aventi diritto.
E come succede in tutti i paesi, però succede così dappertutto.
È la chiama 50%.
Democrazia questa,
quelli che non votano, quelli che non votano.
Senta, ma ripeto, il sistema magari francese, per esempio,
magari non è la democrazia,
si cambia tutto,
dico
la
così, Vladimiro, magari non è la democrazia perfetta, se esiste, non la chiamo neanche fascismo. Ecco, io non la chiamerei nemmeno fascismo.
Io lo chiamo deriva fascista.
Deriva fascista.
E questo pericolo voi non lo vedete, ma mi dispiace per voi, sarà troppo tardi quando arriverà.
In tutto questo, scusi Vladimiro, potrebbe essere eletta anche uno di centrosinistra con questa riforma, eh? Non è che
che sia eletto uno di centrosinistra, eccetera, sono le regole importanti. Che
Leonardo aveva le chiedevo il sistema francese, per esempio, lei come lo vede allora?
Cosa?
Il sistema francese.
Ma il sistema francese ha dei pesi e dei contrappesi, io lo vedo abbastanza equilibrato, cosa che non succede con questa riforma, perché cambia solo piccole cose mantenendo inalterato un sistema, diciamo, che è abbastanza democratico e che ha permesso a questa destra di andare al potere, cosa che la destra non farà a sua volta una volta cambiata la Costituzione, cambierà per mantenere il potere, ma non democraticamente.
Vladimiro, va bene, accogliamo il suo parere molto molto netto sulla questione della riforma. Grazie Vladimiro.
Io noto una cosa particolare in questa riforma, poi magari chiamiamo qualcuno per parlare. Dice che il premier sarebbe eletto a base regionale. Cioè praticamente introducete una cosa simile al sistema americano degli stati, dei grandi elettori, l'Electoral College, a base regionale, cioè il numero di regioni, non il numero di voti totali.
Sì. C'è Alessandro dalla provincia di Alessandria, poi dobbiamo andare al traffico, eccoci.
Buongiorno. Prego. Sono Alessandro, quello che aveva partecipato ancora, che aveva già perso ancora prima di partecipare, se vi ricordate.
Sì, eccoci. Mitico, come va?
bene, nella vigna qua non c'è traffico, c'è calma, c'è solo caldo e basta. No, volevo porvi un quesito, se sapete sì, darmi una risposta. Nel senso, io ieri ho visto una trasmissione sulla 7 di Formigli che ha spiegato un po' quello che succede a Roma tra mafia, politica, un parere che voglio da qualcuno che ci capisce un po' di più. Ma tutte queste trasmissioni qua, ma che fanno capire che c'è delle cose tra la politica, ma invogliano la gente ad andare a votare? Perché io ho sentito questa cosa qua, me la fa scappare, perché non posso andare nel dettaglio della trasmissione, ma è veramente una cosa,
cioè vedere delle inchieste, chiede Alessandro, se vedere delle inchieste che scoperchiano qualcosa di negativo,
Alessandro, ti faccio solo un piccolo esempio: il sindaco di un paese, che adesso le cose me ne ricordo abbastanza bene, di Velletri, che in teoria ha una funzione di un po' garante per la popolazione, che è avvocato, chiaramente la sua professione, che fa l'avvocato a due dei, diciamo, gente non molto, diciamo, pregiudicati, e fa il loro avvocato. Alla domanda del giornalista, ma non ha preso in esame il fatto di rinunciare a un incarico così essendo sindaco? Non gliene è fregato neanche, ha detto non c'è problema.
Va bene, non ho una risposta, non so, voi avete una risposta, questo invoglia o no a votare? Sì, no? Dobbiamo essere,
in questo caso uno potrebbe
polarizzati.
Dire bisogna cambiare questo sindaco, bisogna mettere gente migliore, anche se il sindaco di un paese, di un comune piccolo, mantiene il proprio lavoro. E l'avvocato
non ho una risposta,
deve difendere anche chi,
a dire se invogliono o no a votare. Diciamo che si va sempre meno a votare, non credo, per queste trasmissioni, ma in generale
io andavo a votare volentieri quando dicevano Leonardo Bonetti ha votato. Adesso che non lo dicono più.
Ti diamo l'etichetta. Basta. Ti diamo la
Il traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Nah. It's all in the air, you hear it everywhere, no matter what you do, it's gone. Every morning and evening.
le 10:21 minuti e c'è una polemica che divampa soprattutto sui social che riguarda l'estetista cinica, questo è il nome d'arte di Cristina Fogazzi, che ha fatto una festa per celebrare. L'estetista cinica ha 1 milione di follower, è un influencer molto molto conosciuta, ha fatto una festa per celebrare il suo brand, però l'ha fatta affittando gli spazi della Pinacoteca di Brera. Ma non solo il cortile, anche gli interni, quindi in mezzo
la biblioteca Braidense.
Sì,
questa
esatto.
È la polemica.
E la polemica è questa, cioè, perché è una polemica che riguarda gli spazi culturali. Capisco che voi, Andrew Spanhaus, non ne abbiate molti negli Stati Uniti.
Io ho una certa esperienza con queste cose per la stampa estera. Noi facciamo i nostri grandi eventi ogni anno. Abbiamo fatto a tanti posti, nei musei, la nostra festa da 500 persone, l'anno scorso a Palazzo Isimbardi. Insomma, questo
avete fatto
a
dei
prendere
danni.
Questi posti.
No, però il tema è interessante perché è pubblico, privato, cultura e denaro, perché costa affittare ovviamente questi spazi.
Costa.
Ci si chiede se sia legittimo darli in affitto.
C'è stata la riforma di Franceschini,
sì, no,
mi sembra, che
legittimo.
Abbia creato tutta questa Brera. Conosco, c'era il bravissimo amico James Bradburn fino all'anno scorso,
adesso non più.
E si paga utilizza questo spazio. La questione
paga.
Però ho visto polemiche perché mangiavano all'interno della biblioteca.
Insomma, vicino a dei,
dove,
tra l'altro con i libri come sotto bicchieri, ho saputo.
No, questo no.
Qualcuno puliva anche la.
No, assolutamente no. Ma vogliamo chiederlo a una donna che è stata sottosegretaria alla cultura, Ilaria Borletti Buitoni. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, lei da sottosegretaria alla cultura si sarebbe scandalizzata da un tipo di richiesta del genere? No, è legittimo.
Ma guardi, io sono anche vicepresidente del FAI, quindi
ecco,
come dire,
esatto.
Il fatto di usare dei luoghi di cultura in modo che possano anche rendere, e questo ne favorisca il mantenimento, sono totalmente d'accordo. Cioè, sul principio sono d'accordo, del resto a Londra la National Gallery lo faceva da 30 anni. Però ci sono due cose da dire. Una è che accanto al principio ci vogliono dei criteri, che sono dei criteri di tutela massima di quello che è contenuto in questi beni. E la terza è una valutazione di opportunità, che quella non può essere che arbitraria, però che noi al FAI per esempio facciamo, cioè partendo dal principio che si può affittare, secondo dei criteri di tutela massima di quello che vi è contenuto, c'è però, come dire, una considerazione di opportunità, che è quella che fa sì che per quell'evento non sia completamente snaturata l'identità di un certo patrimonio culturale.
Ma lì chi va a stabilire? Cosa si mette per contratto?
Voglio dire, come noi abbiamo dei responsabili delle proprietà, così i musei italiani hanno dei sovrintendenti e hanno dei direttori dei musei che si assumeranno la responsabilità.
No, per esempio, mangiare effettivamente o bere vicino a manoscritti o incunaboli di un certo pregio, non lo so, avranno preso tutte le precauzioni.
Ripeto, secondo me la biblioteca è uno dei luoghi meno adatti, perché è un luogo che contiene oggetti anche relativamente piccoli ed è un luogo in cui è molto difficile garantire una tutela che sia massima,
anche perché ricordiamo che il regolamento della Braidense, per esempio, non si può entrare con una borraccia, cioè se tu oggi ti presenti con una borraccia, giustamente ti viene sequestrata,
io mi ricordo
è quello che come dire io aggiungo, oltre che al principio, oltre che ai criteri scritti, cioè non si può scappare con un libro o mettere un bicchiere sul libro,
c'è il buon senso.
C'è una valutazione d'opportunità e io personalmente ritengo che una biblioteca si presti poco a questo tipo di eventi, se non nulla, perché è difficile applicare
mentre il cortile magari sì.
Mentre il cortile è diverso. E poi c'è una questione di opportunità anche riguardo all'interlocutore, voglio dire, domani, che so io, venisse affittato il cortile di Brera da qualcuno che tutta la vita ha remato contro la cultura diffondendo messaggi, allora forse
allora, la cultura si potrebbe pensare che si sia convertito, dice no, la cultura è importante, quindi
no,
voglio...
però voglio dire, sappiamo, se lei pensi che nelle ONG per esempio è impossibile ricevere sostegni da aziende che, e lì c'è tutto un elenco, producono armi eccetera, beh, lo stesso
una
secondo me dovrebbe valere per i luoghi
etica.
Della cultura,
no, si fa cultura anche contestando.
Senta,
ma io mi ricordo un paio di vincoli, sì. Vi racconto un paio di vincoli. Uno, alle Gallerie d'Italia abbiamo fatto tanti anni un evento con l'Intesa San Paolo, ecco, loro erano molto attenti su cosa si poteva mettere di sponsor, dove si poteva mettere dei cartelloni, le
cioè,
cose,
un'altra banca,
era un museo,
un'altra banca.
Invece a Torino, una cena al Museo Egizio, mi ricordo, in questa sala dove sono le statue, niente vino rosso. Si poteva avere solo il vino bianco, perché il vino rosso rilascia delle sostanze che danneggiavano le statue.
Ah, vedi? Insomma, sono una precauzione.
Non so nella biblioteca quali precauzioni hanno preso.
Effettivamente la biblioteca con dei liquidi, perché avranno bevuto molto e del cibo,
certo.
Forse.
Ah, perché sono ubriaconi, dici?
No.
Poi ripeto, la biblioteca contiene oggetti minuti, oggetti preziosi e minuti. Se tu sei, come fa qualche volta la National Gallery, in una di quelle enormi sale, alle pareti ci sono quadri di 6 metri per 4, è più facile controllarne l'integrità che in una biblioteca. Io personalmente ritengo che le biblioteche si prestino pochissimo a queste cose.
Ma lei vede una contraddizione, nel senso DJ set a ballare, tutte queste cose,
esatto,
in un luogo,
cioè,
di cultura?
La cultura.
Beh, onestamente la vedo, cioè io le poche volte mi è capitato, avendo vissuto molto in Inghilterra, di essere stata invitata a un pranzo in un museo. Era un pranzo seduti che finiva lì, cioè non è che nessuno pensava di ballare o di girare o no, non era un evento, era un pranzo molto controllato, seduti, e a ogni parete c'erano tre persone che stavano attenti che uno non urtasse un
meglio
quadro.
Il quartetto d'archi, sì. Insomma, in questo contesto
problema è che modus in rebus.
Sì, il problema è che c'è bisogno di soldi, c'è una caccia al denaro in qualsiasi modo, per cui
sì, però guardi, adesso io, per l'amor di Dio, non voglio andare dalla parte di quelli che sono più estremisti, ma io tengo che il patrimonio culturale sia pubblico e sia di fruizione pubblica, e naturalmente, ripeto, come facciamo al FAI, l'utilizzo per poter avere maggiori risorse è legittimo, ma sia i criteri che le valutazioni di opportunità devono essere stringenti.
Noi la ringraziamo molto, Ilaria Borletti Buitoni, ex sottosegretaria della cultura, vicepresidente del FAI, ma insomma una personalità
tutte le nostre
conosciuta.
Vite sono diventate una caccia al denaro, una caccia ai soldi, così si può ridurre la vita di ognuno di noi.
Ma diglielo, capitalista, digli
no, in
qualcosa
generale,
ribellati.
Guarda, io la vita la ridurrei a due cose,
sì,
alle persone che sono obbligate a continuare a cercare di guadagnare.
Temo tantissimo la seconda.
No, e a quelli che cercano di toglierteli quei soldi. È una lotta continua tra il guadagnare i soldi a quelli che cercano di toglierteli.
Per
e tu devi stare
per
in un equilibrio che ti permetta di vivere decentemente fino a quando ti è dato di vivere.
Money makes the world go round.
Oh, il secondo detto. Non è un detto. Ci ripeti quello del gatto? È bella quella del gatto.
Let the cat out of the bag.
Prendi Mauro Meazza, questa persona che ha rinunciato ai propri ideali, ai suoi ideali umanistici per guadagnare, per portare a casa i soldi.
La pagnotta.
Sì. Non so come mi sentirei se fossi in te, Mauro.
Vabbè.
Non sei un po' deluso dalla tua vita?
No, dai, te lo dice privatamente. Intanto andiamo alla borsa, vedo Deborah Rusciani pronta. Non so, è deluso, sì, Mauro Meazza, tu che lo conosci bene, Deborah.
Io so che è molto contento di fare questo programma.
No, dalla vita.
Vuole scrivere poesie in greco.
La vita gli ha regalato da qualche anno questa meravigliosa opportunità di lavorare insieme a me. Lui è rifiorito.
Accidenti.
Ma io non
so
tutto,
se nel portafoglio anche,
so,
magari
io...
anche lì, ma io non ne so nulla.
Rifiorito.
Attenzione! Va WhatsApp! Mi raccomando,
davvero?
Non è ancora finita la partita Boston-Dallas, ecco, per Andrew Spanaus. Non spoilerate il finale.
Sai
intanto
cosa significa
Deborah
questo?
Rusciani...
Che quando noi andremo in onda con due di denari avremo tutta la coda dei messaggi tuoi e prima di vedere i nostri passeranno due ore.
No,
vabbè,
no.
Ciao. Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini, e tu sei troppo lontana dalla Andrew. Mia stanza.
Sai chi canta, insomma?
Sono dovuto andare a vedere.
No!
Non lo sapevo.
Come hai fatto? Cosa sei andato a vedere? Hai messo
il testo? Ho scelto pianoforte sulla spalla. Ho detto, non tante persone parlano di un pianoforte sulle spalle.
E cosa
perché,
ti ha detto?
Perché non ho mai visto, francamente.
E cosa ti dice
Mi
Wikipedia?
Dice che Antonello Venditti...
Ah, no. Che?
Ha fatto Antonello Venditti...
La canzone? La notte?
La notte prima degli esami.
Prima degli esami.
Ma non c'è una trasmissione?
Ci sono stati anche dei film. Poi ci racconterai quindi la tua maturità negli Stati Uniti.
Non abbiamo la maturità.
Ecco, tu pensa.
L'esame di maturità. Non
hanno... Cioè andate avanti, cioè, tutti così.
Si fidano di noi. Cioè, se abbiamo fatto
cosa
bene.
Vuol dire?
Se abbiamo fatto bene durante l'anno, se siamo promossi.
Ma sai, non è che non è male?
Fai tutto l'anno e poi alla fine devi pure fare l'esame.
Sì, è pesante.
Che cattiveria, eh? Tutti gli altri finiscono.
L'ammissione,
voi...
sei stato ammesso, non sei stato ammesso.
Ma quindi anche terza media, quella che sarebbe la fine della seconda. Comunque ascoltate il podcast That's America, perché ne parliamo.
Spieghiamo.
No, quindi non ci sono gli esami neanche alla fine delle medie.
L'esame per passare la scuola, no?
No.
Noi valutiamo il percorso, è il viaggio.
È il viaggio.
È il viaggio che è importante.
Come farebbe Federico Taddia a fare una trasmissione negli Stati Uniti? Non la farebbe la notte prima degli esami. Federico, ciao! Non ci sono gli esami di maturità in America.
Ma come avrebbe fatto Venditti, capito?
Esatto, esatto.
Sarebbe stata una perdita culturale.
Clamorosa. Federico Taddia, stasera sei pronto? Ma tu cosa fai? Bevi tè, caffè? Studi.
Beh,
no.
Sì, bevo, studio. No, perché... alla fine sono tre ore che corrono veloci, perché poi sono gli altri che ci mettono la
tu poi
la passione,
non fai la
paure.
Notte, non fai la notte prima degli esami anche tu, insomma.
No. Ma che, no. Assolutamente no. Però quest'anno è una notte particolare, perché... sai che ogni anno c'è una novità nei sì. nostri esami di Stato, no? Ci si diverte ogni... E hanno introdotto questo capolavoro, cioè ogni studente dovrà portare davanti alla commissione un proprio capolavoro, che è, insomma, il nome è importante. In verità devono raccontare una loro esperienza significativa all'interno dei 5 anni. Quindi credo che ci divertiremo molto ad ascoltare questo capolavoro in anteprima
ragazzi. Tu che capolavoro avresti portato? No, chiedo a Leonardo Manera. Tu che capolavoro, quando facevi il mago e tentavi
di
rubare,
come
soldi?
Ho già raccontato più volte, il giorno dopo gli orali sono tornato davanti alla commissione a fare un quarto d'ora di spettacolo.
Quindi. Per cercare di impietosire. È lì che hai preso.
Mi hanno alzato,
36,
secondo me. No,
all'epoca
no
si faceva...
io ho preso 50 la maturità, ma secondo me tornare il giorno dopo a fare
massimo?
Quella parte
no,
di
no, 60, era, ma, era
minimo 60. 36, massimo 60.
All'epoca sei vecchio. Adesso
però secondo me tornare il giorno dopo a fare un quarto d'ora di spettacolo mi ha alzato un po' il voto, perché in matematica non ero andato bene.
No, comunque ricordiamo, martedì, cioè oggi, alle ore 21 fino a mezzanotte, Federico Taddia sarà qui, non da solo, con tanti ospiti, a fare la notte prima degli esami, perché domani...
Sinistra, domani sinistra, sono più di 500.000 gli studenti, insomma anche quest'anno il 94% sono stati ammessi, come sempre la Sardegna dove c'è la percentuale minore di ammessi, ci sono questi tormentoni che ormai ogni anno ritornano, ma sì, daremo voce ai ricordi, daremo voce a... ci sarà come Gabriele Vagnato, con uno youtuber famosissimo con cui scherzeremo, musica dal vivo, insomma sono tre ore di solito belle, perché è un bel viaggio poi nella memoria.
Ovviamente attenzione tutti gli studenti, e Federico Taddia sarà
in grado, grazie ai grandi mezzi Radio 24, di anticipare le tracce. Quindi,
come sempre,
quindi,
solo che non va a WhatsApp, quindi mi spiace.
Sì, esatto, state tutti all'ascolto perché avrete in anteprima quest'anno grande scoop. No, sto scherzando, ovviamente.
Ma quelli che vengono ammessi, tracce, chi viene ammesso più o meno finisce, no? Non devono essere
dipende.
Troppo preoccupati.
Beh, se viene ammesso,
se fai proprio tutto male, no, nel senso, se sbagli gli iscritti, se vai male agli orali,
non so, Federico, ci sono bocciati,
sì, c'è qualche boccia, sono proprio percentuali minimissime di bocciatura, ma proprio perché magari qualcuno si presenta, qualcuno fa alla maniera, insomma, magari fa lo spettacolo comico invece che
ma guarda che gli hanno alzato il voto, non fare il brillante.
Ma quindi tuo messaggio Federico, tuo messaggio per i ragazzi di essere, di stare tranquilli, o sì, di insomma,
me li vedo
correre
tranquillissimi.
No, no, il messaggio è di stare tranquilli. Alla fine il messaggio, in verità, da qualche anno fanno anche, diventa una, quasi una serata di festa con la notte prima degli esami. Vanno davanti alla loro scuola, c'è un rito collettivo anche per salutarlo. Sono più sereni e tranquilli, però rimane una prova che insomma,
dai, Federico, scusami, mia figlia passaggio. Ha fatto la quarta e ha finito l'anno dicendo: ho già l'ansia per l'esame di maturità dell'anno prossimo. Scusa, adesso non è che
si può però dire che no, è una delle cose che si ricordano poi nella vita. Insomma, io lo ricordo ancora l'esame di maturità, ma credo più o meno tutti.
Io
no?
Non ricordo quasi niente. Io ti giuro.
È il sogno più ricorrente, sai? Sì. È il sogno, uno dei sogni più ricorrenti: rifare l'esame di maturità,
incubi,
non superarlo.
No, attenzione, scusa, Federico. Io ho gli esami di questo, ho gli incubi di questo tipo, a non passare gli esami dell'università. Capisco che Manera invece può avere l'incubo della maturità. Io invece non so, mancano 10 giorni, devo fare 4 esami all'università e non so niente. Non ho
io ricordo la commissaria di italiano,
ecco cosa
che
ricordo.
Mi piaceva anche fisicamente,
ecco.
E poi ricordo che in inglese mi chiesero The Sick Rose, cioè questa poesia.
Questa poesia ha creato il gelo, questa poesia di
andate a cercare The Sick Rose.
Su Google a cercare,
esatto. Però scusa Federico, tra l'altro è il giorno, è il weekend in cui esce Inside Out 2, che uno dice che cavolo c'entra, no, molto famoso, e c'è il grande tema che hanno inserito tra i vari personaggi l'ansia. No? Quindi per dire che oggi forse gli adolescenti se la vivono, no, per carità, state calmi, è tutto molto bello, però l'ansia fa parte molto di questa generazione, innegabile.
Fa parte di quella generazione, è anche la generazione che arriva alla maturità, insomma, dopo ha passato il Covid, ha passato questi anni di scuola che sappiamo cosa hanno significato, quindi comunque la parola ansia e MES la tirano dietro, non solo per l'esame di maturità, però è anche una generazione che ha voglia di andare oltre, nel senso che ha voglia di in tanti mi dicono che non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, facciamo questa prova e via, e poi usciamo da questa scuola e costruiamoci.
E poi si apre dopo la maturità una delle estati più belle per i giovani, sì, di tutta la vita, certo, no? Perché non hai impegni, aspetti normalmente l'inizio, fare università, aspetti i corsi che cominciano comunque a fine ottobre, novembre.
Molto spesso sei maggiorenne, quindi
è un'estate di piena libertà.
Ma chi è ansioso però, anche per il resto,
anche per la vacanza.
Senti Federico, nel dare appuntamento questa sera Radio 24 alle 21, dai un toto tracce, fai un pronostico, poi ci dirai stasera ovviamente, però cos'è, intelligenza artificiale, il delitto Matteotti, molto, così, no? Sì. Queste sono il classico che ci si aspetta, perché
Mi ha scritto un ragazzo chiedendo: ma secondo te ci sarà Vannacci tra le tracce?
Vannacci,
secondo me no.
non lo so. Però in genere i grandi classici, quelli attesi, cioè il delitto Matteotti, 100 anni, ma allora tutti se l'aspettano, quindi non ci sarà. In genere funziona così, no?
Quindi se stai dicendo chi sarà, grandi,
sì.
Quello che c'è, ma non c'è.
Se no è troppo facile. Intelligenza artificiale, tutti se l'aspettano, magari ci sarà veramente, non lo so. Vabbè, staremo a vedere.
Staremo a vedere.
Grazie Federico, appuntamento a questa sera.
Grazie a voi, a questa sera.
Vai a prepararti.
Ciao, buona giornata.
Vai a prepararti e noi andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are.
Allora, il buon Leonardo Manera.
Prima però, qui. Sai, mi è venuto in mente, sì. Ti ho detto che a maturità mi chiesero The Sick Rose di William Blake. Sono andato a vedere il testo.
Ma ce lo legge,
io lo leggo e
Andrew
lo traduce.
Andrew direi ce lo rilegge.
No, lo traduce.
Vabbè, ma perché deve
è una delle poesie più amare che si possano immaginare.
The Sick Rose. The Sick Rose.
Rose, you are sick.
Rosa, sei malata.
The invisible worm.
L'invisibile verme.
That flies in the night.
Che vola nella notte.
In the howling storm.
Nell'ululante tempesta.
Has found out your bed.
Ha trovato il tuo letto.
Of crimson joy.
Di gioia cremisi.
And this dark secret love.
Il suo amore cupo e segreto.
Does this life destroy.
Distrugge. La tua vita
è una poesia di
adesso, l'amarezza adesso, la sappiamo però, da dove viene l'amarezza di Leonardo,
però ce la legga bene di William Blake
e comunque Andrew. Lo leggiamo non con you ma con thou,
esatto, non è you ma thou, dai.
Vabbè, ma non si usa più, si usa ancora?
Però lui l'ha scritta così, allora Dante come lo leggi?
Ho fatto la parafrasi, diciamo.
nel mezzo del percorso della nostra vita mi ritrovai in un bosco.
Allora facciamo al contrario, che lui la legge e io la traduco.
Ok. Oh Rose, thou art sick.
Oh Rosa, tu sei malata.
The invisible worm.
Il verme invisibile.
That flies in the night.
Che vola nella notte.
In the howling storm.
Nella tempesta ululante.
Has found out thy bed.
Ha trovato il tuo letto.
Of crimson joy.
Di gioia di questo colo crema.
And his dark secret love.
E il suo oscuro amor segreto.
Does this life destroy?
Distrugge la tua vita!
Perché lo leggono in una sagra?
Povero Blake!
Il povero William Blake abbiamo. Però era corta, dai, ti hanno chiesto.
Però è molto amara, è amarissima.
Ma tu ti sei amareggiato quando te l'hanno chiesto?
Adesso non la ricordavo.
È rimasto amareggiato per 30 anni, 40 anni.
All'epoca la leggevi a memoria senza saperne il significato.
Esatto.
Va bene, Leonardo Manera è venuto col suo carico di false o vere notizie. Andrew, che è giornalista, saprà dare una risposta.
Sono un opinionista, quindi non devo sapere le notizie.
Quando Jim Haines, un giovane americano, si è trasferito a Parigi,
dovresti saperla,
ha cominciato a invitare a cena sconosciuti ogni domenica, così da farsi dei nuovi amici. La cosa va ormai avanti da 30 anni e oggi per partecipare a questi eventi c'è una lunga lista d'attesa. Haines ha dichiarato che fa la selezione in base all'oroscopo della settimana, invitando solo i segni favoriti.
Perché la prima parte è vera, la seconda parte è falsa.
Bravo.
Ormai capisci.
Mi ritiro qui adesso.
No. Questa è per te, è per verificare la tua attendibilità.
A Pula, nel nord della Sardegna, un uomo di 57 anni è stato fermato. Nel sud della Sardegna, scusa. Un uomo di 57 è stato fermato dalla polizia e per distrarre gli agenti ha iniziato a mettere in atto pratiche da illusionista e trucchi di magia. Prima ha estratto un fazzoletto sporco da un calzino, poi un altro da un orecchio, ma non è servito. Perquisendo la vettura, gli agenti hanno trovato 8 coltelli a serramanico, uno da cucina e un bastone che il mago non ha saputo giustificare.
Ma diciamo che è vera.
Bravo. Ne stai indovinando molte più di te. Tu certo. Hai già sbagliato.
Si sa.
Ormai ti ho capito, Leonardo. Ho capito. No, solo le notizie.
Allora, uno studio dell'Università di Houston, in Texas.
Come? No, questo era facile. Texas. Cioè, questa Texas. È proprio Texas.
Ha dimostrato che indossare mutande in testa ogni mattina per 5 minuti riduce la tensione cervicale del 30%. Il 78% dei partecipanti alla ricerca, che soffre abitualmente di emicrania, ha visto che con questa pratica, cioè mettere le mutande sulla testa, il mal di testa appunto diminuisce in modo sostanziale. Inoltre, questo effetto si amplifica se gli slip sono a righe.
Io direi che è vera ma non con le mutande, con qualche
righe,
altra cosa
soprattutto, soprattutto con
quindi
le
è vero o è falsa?
Ma tu fai il misto, diciamo che il concetto è vero però i dettagli non mi convincono.
Va bene, dai, è falsa, è vero, bravo.
In tutto questo, in questo momento, Boston, puoi vedere la diretta, no?
Boston ha vinto di 18 punti
e quindi è campione NBA,
è campione NBA,
ma non stanno neanche festeggiando quasi, no?
Adesso stanno festeggiando, si abbracciano tutti quanti.
Ma ce la facciamo un'altra notizia, abbiamo un minuto?
L'attore sì, Bill Murray ha una strana abitudine,
Bill Murray,
quella di rubare patatine fritte dai piatti degli sconosciuti e di mangiarle davanti agli sguardi sbigottiti delle persone. Dopo che un utente di un blog ha raccontato la sua esperienza, si sono infatti aggiunte diverse persone a cui è successa la stessa cosa. A tutti Bill Murray avrebbe detto: raccontalo pure in giro, tanto nessuno ti crederà.
Secondo me questa è verissima. Può essere,
io direi che è vera.
È vera.
Bravo, hai fatto l'unplay.
Oh, ma grande il buon Andrew Spanaus. A chi indovina il cognome vero dovremmo dare un orsacchiotto come a Luna Park praticamente. Bene, ci fermiamo qui, grazie Leonardo. Tu venerdì sarai a Torino,
Parco d'Ora a Torino, sì. Venerdì dovevo ricordare un'altra cosa. Ah sì, poi visto che tu hai già fatto la pubblicità del tuo spettacolo. Quale? Alla biblioteca Sormani.
No, non ancora, su Facebook.
Sarò alla biblioteca Sormani a Milano l'8 di luglio, venite da me, non andate a vedere Milano.
Ma no,
poi.
Io il 20 luglio, quindi potete andare l'8 e il 20.
Non
e
andate da lui che non fa battute. Cosa fai?
No,
Clown Eronello fai.
No, io il monologo sul mio libro I giorni della libertà. E poi a ottobre uscirà il libro di Andrew Spanaus,
La rivincita.
Molto bene. Ah, il titolo è La rivincita. Non si svela così. Ah, vabbè, l'hai svelato, niente. E vabbè, lasciaci con l'urlo di battaglia.
That's America.